conseguenza io sono libero di parlare. Sono libero di parlare e se qualcuno si sentirà in un certo qual modo colpito, incoraggiato, ripreso, esortato a cambiare, dare una svolta alla vita, e il merito non è mio perché non vi conosco. Quindi se vi dirò determinate cose che sembrano fatte apposta per voi, ovviamente, come ripeto, non sono io. Il Signore si serve di me, si serve anche di voi come strumento per parlare ai nostri cuori. E la domanda che voglio farti, quindi parlo a ciascuno di voi individualmente, la domanda che voglio farti, ovviamente non mi aspetto una risposta dove ognuno dà una risposta che non si capisce più nulla, ma è una risposta che devi dare nel tuo cuore. Ed è una domanda molto semplice, la domanda è questa: Dio ti basta? È facile dire sì sì, Dio mi basta. La domanda è molto più seria e molto più profonda di quella che può sembrare. Abbiamo parlato ancora questa mattina di perdono, di amore, di grazia, cose veramente profonde, e queste dovrebbero essere la base per dare una risposta chiara e dire sì, Dio mi basta. Dio mi basta, Dio ti basta, anche quando ti trovi nelle difficoltà, quando ti trovi nel dolore, quando ti trovi nella malattia, quando perdi il tuo posto di lavoro, Dio ti basta? Ti basta? E quando tu sei in una situazione difficile e alzi lo sguardo e vedi intorno a te altri che non vivono la tua stessa situazione difficile, che magari loro un lavoro ce l'hanno e che magari loro molti soldi hanno e che magari hanno del benessere fisico, economico, hanno una vita tranquilla, e ti rendi conto che queste persone sono empie. Cosa significa empie? Significa una persona che vive senza il timore di Dio. Empio è l'opposto di un pio, una persona che non è un timorato, di Dio non gli interessa. Queste persone stanno bene e tu stai male. Ti basta lo stesso, Signore? Sei ancora convinto che sia sufficiente? Se il fatto che l'empio goda il benessere e tu che sei un timorato di Dio, un figlio di Dio, una persona a cui interessa il Signore, soffri e questa cosa ti dà fastidio, sei probabilmente vittima anche tu di una teologia di cui parlerò questa mattina, sbagliata ma diffusissima, purtroppo anche nei nostri ambienti, diffusissima, ed è la teologia della retribuzione. Cosa significa? Secondo la teologia della retribuzione, Dio deve immediatamente su questa terra, per implicazione diretta, benedire il giusto e maledire l'empio, direttamente. Però ci renderemo conto questa mattina, forse non vi dirò nulla di nuovo, forse sì, non lo so, che Dio ragiona diversamente, ha un altro approccio. E allora vuole che noi iniziamo a imparare a pensare sempre di più come pensa Lui, ad amare come ama Lui, ad agire come ama Lui, perché presto o tardi questa teologia così diffusa, così umana, come vedremo, si dovrà scontrare con il modo in cui Dio agisce. E allora o avremo la capacità, per opera dello Spirito Santo, di iniziare a ragionare come ragiona Lui, a capire e apprezzare il modo in cui Lui agisce, o altrimenti saremo molto confusi come il personaggio che vedremo quest'oggi. Però prima di andare a questo personaggio e al Salmo scritto da questa persona, occorre fare una premessa fondamentale, preparare un terreno, cioè capire come si arriva a ragionare in questo modo, come noi possiamo arrivare a ragionare in questo modo, per poi scardinarlo completamente con la scrittura. Questa teologia, quindi teologia della retribuzione, si basa soprattutto su due pilastri, su due motivazioni, due errori clamorosi. Il primo è il comune senso di giustizia, è umano ragionare così. E il secondo è legato a dei passi della scrittura, delle promesse della scrittura completamente travisate. Quindi, se voi unite un qualche cosa che ci è spontaneo, umano, a una scrittura che non viene ben compresa, il disastro è fatto. Quindi, partiamo dal primo aspetto, un modo umano di ragionare. Libro di Giobbe, capitolo 1, iniziamo con i primi tre versetti. Libro di Giobbe, capitolo 1. Iniziamo i primi tre versetti. Giobbe è una persona che può mostrarci proprio il primo errore, un modo umano di ragionare, un modo umano che ci porta a pensare che immediatamente Dio deve benedire materialmente i giusti e deve maledire proprio materialmente gli empi. Giobbe capitolo 1. È scritto: c'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era, notiamo bene come è scritto, quest'uomo era integro e retto, temeva Dio, un uomo timorato di Dio, e fuggiva al male. Gli erano nati 7 figli, 3 figlie, inoltre possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine, un grandissimo numero di servi. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Se ragioniamo umanamente, diciamo, è giusto, è normale. Questo è l'uomo che teme Dio più di tutti, Ed è normale e giusto che sia l'uomo benedetto da Dio più di tutti. E quindi la benedizione è qualcosa di concreto, di tangibile. Figli, figlie, ricchezze, servi, cammelli, tutta la ricchezza di un uomo della Mesopotamia di quel tempo. Siamo più o meno nell'epoca di Abramo. Quindi la ricchezza di allora, la ricchezza di allora. Il problema è che anche Giobbe ragiona così. Giobbe è convinto di avere con Dio questa sorta di mutuo scambio. Io sono benedetto materialmente da te perché tu, in un certo qual modo, ricevi tutta l'adorazione del mio cuore, tutto il timore, tutta la devozione. Anche Satana ragiona così. Anche Satana ragiona così. Satana è abile in questo, anzi, noi in un certo qual modo abbiamo imparato da lui a ragionare in questo modo, se mi permettete questo esempio. Satana, il principe dei demoni, ragiona così ed è convinto che il cuore di ogni uomo necessariamente deve funzionare così, un mutuo scambio. Signore, io vengo da te, ti do, ma tu dammi, dammi, dammi. E Satana, convinto di questo, è pronto a lanciare la sua sfida. E perché ragiona in questo modo? E perché era convinto che ogni uomo ragiona così, anche tu, che è pronto a lanciare questa sfida, convinto di vincere. Versetto 8. L'Eterno disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui che sia integro, retto, tema Dio e fuga al male. Ascoltate bene cosa risponde lui. Allora Satana rispose all'Eterno e disse, è forse per nulla che ti temi? Credi forse che ti ama per quello che sei e basta? Vuole qualcosa in cambio. Vuole qualcosa in cambio. L'amore umano è così. Tu dai per ricevere. Tu dai per ricevere, forse per nulla che Giobbe teme Dio, tu non hai messo un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa, tutto ciò che possiede, tu hai benedetto l'opera delle sue mani, il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese, ma stendi un po' la mano, tocca tutto quello che possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia, teologia della retribuzione, togli e vediamo se Dio gli basta ancora. È una bella sfida che potrebbe colpire te domani. Togli e vediamo se Dio ti basta ancora. Togli e vediamo. Satana, con il permesso di Dio, perché Dio rimane sovrano, soprattutto e su tutti, sappiamo com'è la storia, con il permesso di Dio gli toglie prima i figli, la ricchezza materiale e una seconda volta, in una seconda azione, gli toglie anche la salute. Giobbe è un uomo che teme Dio, ma proprio perché è vittima purtroppo di questa errata teologia, non capisce più. Non arriverà mai a maledire Dio, però poco ci mancherà. Al capitolo 3, nei primi tre versetti, vediamo. Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita. Così Giobbe prese la parola e disse, perisca il giorno in cui io nati. La notte che disse è stato concepito un maschio. Cioè arriva a maledire il dono della vita di Dio. Proprio perché i suoi schemi sono saltati. Dice, ma Signore, ma... cosa ho fatto di male? Perché mi tratti così? Ma come, io ti temo e tu mi maledici? Mi togli il benessere? Teologia della retribuzione. E gli amici che arrivano a consolarlo, come ragionano? Esattamente come lui. E infatti che cosa gli dicono? Giobbe, pentiti. Tu hai un peccato nascosto perché Dio maledice gli empi. Se tu hai perso tutto è perché hai peccato. Confessalo. E lui dice, ma io non vedo un peccato così grave in me. Che cosa ho fatto? Sono tutti intrappolati da questa teologia. Però potremmo dire, vabbè, fratello, ma quello è il Vecchio Testamento. Ma nel Nuovo tutto cambia? No, perché questa cosa è radicata nel cuore. E allora nel Nuovo Testamento troviamo i farisei che ragionano esattamente nello stesso modo. Parabola erroneamente nominata, chiamata, del figlio il prodigo, parabola del padre misericordioso. Come ragiona il fratello maggiore che sappiamo dalla descrizione rappresenta i farisei? Padre, io sono sempre stato fedele e ho obbedito a tutti i tuoi comandamenti e tu non mi hai dato mai neanche un capretto per far festa con i miei amici. Poi arriva questo figlio che butta via tutto e tu lo accogli. Teologia della retribuzione. Io ti sono fedele, tu mi devi dare. Gli schemi sono questi, tu non puoi farli saltare. Ma come ragionano i discepoli di Cristo? Nello stesso modo. Giovanni capitolo 9. Maestro, davanti al cieco nato, chi ha peccato perché lui sia nato cieco? Lui o i suoi genitori? Teologia della retribuzione. Se tu nasci cieco è perché c'è del peccato nella tua vita o di chi ti ha generato. E non ragionano così forse le persone che ci circondano. Quando noi parliamo di Cristo e queste persone magari vedono che abbiamo delle difficoltà in famiglia, magari abbiamo delle difficoltà legate alla nostra salute, magari perdiamo il posto di lavoro, non ci dicono forse Ah, bel Dio che ti sei trovato, è così che ti ripaga? E non è così tante volte che ragioniamo noi. Non avete mai sentito, fratelli o sorelle, o non avete mai pensato, Signore, ma che cosa ho fatto di male perché mi capiti questo? Perché ogni volta che questo pensiero ti sfiora la mente e dici, Signore, cosa ho fatto di male perché, teologia della retribuzione, sei convinto che se c'è una difficoltà nella tua vita, Dio ti sta direttamente maledicendo. Quindi è una teologia sbagliata che si poggia innanzitutto sul modo umano di ragionare. Il modo umano. Guardatevi intorno e guardate come funziona la religione. Funziona così tutte le religioni del mondo. Tu ti avvicini al tuo idolo, fatto, partorito dalla tua mente, gli offri devozione, soldi, tempo, lo porti in processione, fai tutto quello che vuoi e che cosa ti aspetti da lui? Ricchezza, benedizioni, la salute, il lavoro per i tuoi figli. La religione è così, la religione l'ha creata l'uomo. La teologia della retribuzione è proprio dentro di noi. Dentro di noi. E questo è il primo problema. E poi c'è un secondo problema, come dicevo prima. Passi della scrittura, promesse di Dio, che vengono completamente fraintesi. E che vanno ad avvalorare questo errato appoggio del primo discorso. Deuteronomio, capitolo 28, i primi 8 versetti. Deuteronomio capitolo 28, i primi 8 versetti. Il Deuteronomio, quindi, significa seconda legge, ripetizione della legge, è scritto in un periodo particolare, la prima generazione è morta nel deserto, la seconda generazione è alle porte della terra promessa, il Signore tramite Mosè vuole ricordare a Israele qual è il suo obiettivo e che cosa lo attende dopo, quando con Giosuè entrerà in Canaan. Quindi, il Signore ripete, riprende le sue promesse, i suoi propositi per lui. E dice, Deuteronomio 28 da 1 a 8, ora se tu inteso come popolo, ubbidisci diligentemente la voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Sarai benedetto nella città, benedetto nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo seno, della tua terra, del tuo bestiame, benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore, benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia, sarai benedetto al tuo entrare, benedetto al tuo uscire, il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te, usciranno contro di te per una via, per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà e la benedizione, quella materiale, quella fisica, quella tangibile, verrà su di te, sui tuoi granai, su tutte le tue imprese, ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. E in tutto questo capitolo poi inizia con le maledizioni. Se mi obbedirai, io ti benedirò materialmente. Se mi disobbedirai, io ti maledirò materialmente fino alla sconfitta dei tuoi nemici, fino a portarti via dalla terra che io ti sto perdonando. Ma cosa significa questo? Qual era l'obiettivo? Perché Dio dice questo? È fondamentale capirlo. Altrimenti che cosa faremo noi, in virtù di tutto quello che ho detto prima? Lo applicheremo a noi immediatamente, così. E non ci capiremo nulla quando Dio avrà piani diversi per noi. Completamente diversi. Per capirlo dobbiamo tornare in Genesi, questo lo leggo io. Ma nel momento in cui Dio crea l'uomo e la donna, li crea con un obiettivo ben chiaro. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza e abbiano, uomo e donna, dominio sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, il bestiame, su tutta la terra, tutti i rettili che strisciano sulla terra, perché Dio crea l'uomo e la donna, per godere della sua immagine riflessa. Lui vuole vedere nell'uomo e nella donna, lui vuole vedere anche in te e in me, perché il progetto non è cambiato. In Cristo ritorniamo a incastrarci in questo meraviglioso progetto, ma il progetto è sempre quello, lui vuole vedere in me e in te un'immagine dei suoi riflessi, un'immagine riflessa dei suoi caratteri. E non solo questo, dice poi, con questa mia immagine, dominate. Lui vuole che le sue leggi, che la sua volontà, riflessa in un cuore che si fida di lui, che lo ama, che lo tema, governi il mondo. Questo è il progetto per l'umanità, questo è il progetto per noi, questo è il progetto anche per Israele. Perché sappiamo che Adamo ed Eva purtroppo cadranno, sono seduti dal serpente, si fidano di lui, perdono il privilegio di avere questa immagine perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, cioè hanno perso il privilegio di avere questa immagine, poter riflettere questa immagine, ma il progetto rimane quello. E allora ecco che Dio in Genesi anticipa al serpente che arriverà una progenie e che vincerà, sconfiggerà. E questa progenie in Genesi, nei primi capitoli, non è ben chiara. Chi è? Da dove arriva? Noi sappiamo, abbiamo il Nuovo Testamento, abbiamo tutta la rivelazione, ma chi è questa progenie? E ecco che al capitolo 12 della Genesi, questa progenie inizia a incanalarsi in un uomo, Abramo. E Dio promette ad Abramo, ecco, a te faccio questa promessa, darò discendenza, benedizione e una terra. E sappiamo che questa discendenza è il popolo di Israele. E qual era lo scopo di Israele? Dio dice a Israele, io voglio fare di voi un regno di re e di sacerdoti. Io voglio, io esigo, mettendovi in una terra, che voi siate una luce per tutte le altre nazioni intorno a voi. Voglio vedermi riflesso in voi. Voglio che le mie leggi siano le vostre leggi che manifestiate giustizia. Ed ecco che allora in quel contesto io vi benedirò materialmente perché in mezzo a voi avete un sacco di popoli pagani che ragiona da pagano e che ha bisogno di vedere una benedizione materiale. Ed ecco io vi darò queste cose. Ma non è fatto in virtù solamente del fatto che Dio ti benedice, ma la finalità ultima era la gloria di Dio. Essere una luce come popolo in mezzo a popoli pagani. Però questo discorso è un discorso generale, non individuale. Questa promessa è alla nazione di Israele, non al singolo. Ed ecco che, storia di Israele alla mano, vediamo che tante volte Dio era costretto, a causa di un popolo ribelle, a far pagare le conseguenze di questa ribellione anche i suoi giusti. Tornate indietro, pensate ai profeti. Geremia, ad esempio, che vive in un contesto dove il popolo è un disastro, e lui è un uomo fedele e sarà costretto a subire delle conseguenze, perché la benedizione e la maledizione generica è sul popolo e il singolo giusto, seppur amato dal Signore, pagava le conseguenze di queste cose. E dall'altra parte, tante volte quando il Signore benediceva il popolo, c'erano in mezzo ad esso, come il caso che vedremo adesso, degli empi che si disinteressavano di Dio. Eppure godevano di queste benedizioni generali, perché il discorso era generico, era per tutto il popolo di Israele. Capite quindi che se da una parte siamo già portati a ragionare in questo modo, e dall'altra si fraintendono dei passi della Scrittura, il disastro è fatto. Ragioniamo così. Poi il Signore permette le difficoltà nella nostra vita, e permette che gli empi prosperino, e noi non ci capiamo più. Proprio come l'uomo che adesso andiamo a conoscere, se in modo lo conosciamo già probabilmente, l'uomo che ha scritto il Salmo 73. Quindi vi chiedo di prendere il Salmo 73, quest'uomo è Asa, un uomo che scrive questo Salmo lottando con questo pensiero, lottando con questa teologia, proprio alla base di tutto quello che ho detto prima, sta lottando con queste cose e vorrà proprio condividere con noi questa lotta, le sue difficoltà ma soprattutto le sue vittorie. Lui, come Giobbe, alla fine esce e trionfa e vuole proprio condividere con noi questa ricchezza, questa vittoria. Lui si fa proprio queste domande esistenziali. Si chiede perché il giusto soffre e l'empio invece prospera. Signore, ho bisogno di risposte. E la risposta di Dio sarà proprio che non dobbiamo valutare Dio sulla base delle nostre circostanze. Noi dobbiamo leggere le circostanze alla luce del nostro Dio, alla luce della conoscenza di chi Dio è. Questa è la chiave. Se conosci Dio, allora sarai in grado di accettare ed apprezzare anche le situazioni difficili. Uomini santi, benedetti da Dio, che soffrono. L'apostolo Paolo, che ha la spina nella carne, ed è un apostolo. La teologia della retribuzione è un grande. Ma noi dobbiamo stare attenti a non caderci completamente. Chi è questo Asaf? Asaf è un levita. Si è parlato di sacerdoti questa mattina. Lui non è proprio un sacerdote, ma è un levita. Un uomo che ha avuto dei privilegi incredibili. Asaf, ad esempio, è capo del coro e suona. Lo vediamo, ad esempio, quando Davide riporta l'arca a Gerusalemme che suona strumenti. E lo vediamo quando Salomone consacra il Tempio cantare. Asaf, grande cantore, capo dei cantori. Quindi, un uomo che sa chi è Dio, che ha il privilegio di stare a stretto contatto con Lui, eppure un uomo che sta perdendo la bussola. La ritrova e ci regala questo privilegio, vuole condividere con noi. E quindi la sfida è questa: Asa, Dio ti basta? E poi mettete i vostri nomi, non vi conosco ancora, ma lo sapete voi. Chiedetevi: Dio mi basta veramente? lui condividerà con noi due fasi di un conflitto, proprio da questa errata teologia. E la prima fase sono i suoi dubbi e le sue frustrazioni. Versetto 1. Lui dice, certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, cioè verso quelli che si sforzano di piacergli. Attenzione, perché il primo versetto vi dà già la soluzione. È scritto da un uomo che ha già risolto, però se non ci fosse tutto il resto sarebbe un discorso banale. Banale. E sappiamo che il Signore è buono. No, no, no. Asaf dice, io vi voglio portare a questa conclusione, ma vi voglio far vivere tutto il mio travaglio, per poi arrivare a capire cosa significa quello che dicevo. Non saranno più una frase buttata lì, sarà una frase ricca di significato. Il Signore è buono verso Israele, ma che tipo di Israele? Quale? Quelli che nel suo popolo sono puri di cuore, ma, versetto 2, ma lui ha capito questo in virtù della disciplina a cui è stato sottoposto, perché il Signore disciplina i suoi figli. Ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. Ora vi dico, il Signore è buono, ma c'è stato un momento in cui non lo pensavo affatto, sta dicendo. C'è stato un momento in cui sono quasi crollato e quasi stavo per buttare via tutto. Poco mancò che i miei passi non scivolassero. Sono stato assalito da dubbi così forti che quasi mi strappavano dalla convinzione che il Signore è veramente buono e sufficiente. Perché, versetto 3, perché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. È importante tutto quello che abbiamo spiegato prima per capire quello che sta dicendo. La prosperità dei malvagi. Il Signore deve benedire i giusti. E i malvagi prosperano? È bello vedere qui che lui dice, io invidiavo il malvagio. Tu sei un levita, sei una persona che ha un privilegio. E tu vai a invidiare il malvagio? Sì, perché i miei schemi mentali sono saltati. Io non ci capisco più nulla. Io invidiavo il malvagio perché vedevo la loro prosperità. In ebraico questa parola prosperità è shalom. E shalom non è solamente un generico pace. Pace, pace, fratello, non è questo, è molto più profondo. Lo shalom ebraico, la pace, è tutte quelle benedizioni che abbiamo visto prima in Deuteronomio. Lo shalom è vittoria sui nemici, è benessere, è ricchezza, è essere luce delle nazioni, è avere proprio la pace di Dio, la benedizione di Dio che ti fa riposare. Questo è lo shalom. E guardate che Asaf associa lo shalom al malvagio, capite? Io vedevo che lo shalom di Dio riposa sul malvagio, non sul giusto. Capite il trauma di quest'uomo? È un trauma, ma proprio perché sta ragionando nel modo in cui abbiamo descritto prima. Io vedevo lo shalom di Dio, quella pace che Yahweh ha promesso, che il Signore ha promesso al popolo fedele su uomini malvagi. E non ci capisco più nulla. E non ci capisco più nulla. L'uomo malvagio sta meglio del giusto. Una fase di grandi dubbi e frustrazioni. E ci sono tre sfide. La prima sfida, la pace del malvagio. Il malvagio ha pace. Versetto 4. Perché per loro, quindi per il malvagio, una persona che non ha fiducia in Dio, una persona che non ha timor di Dio, che è un empio, che non si interessa delle leggi di Dio, per loro non vi sono dolori. Il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali. Non sono colpiti come gli altri uomini. Il malvagio. Noi diremmo, ma non è giusto. Non è giusto. Non è giusto che io, magari, che mi comporto onestamente, che temo il Signore, faccio fatica a trovare un lavoro e lo trovo magari per 3 mesi e poi mi lasciano a casa ancora e poi vedi che il malvagio che ha le raccomandazioni si trova al posto migliore. Non è giusto. Non è giusto, Signore, dove sei? Non è giusto. Non è giusto che io sono timorato di Dio e lotto magari con un problema fisico ed esco da un ospedale all'altro e poi vedo l'empio che prende il suo corpo, lo butta via, si disfa con droghe e alcol e sta meglio di me. Non è giusto, Signore, dove sei? Questa è la teologia della retribuzione. E se non abbiamo le chiavi, noi veniamo schiacciati da questa cosa. Veniamo schiacciati da chi ci accusa che il nostro Dio è ingiusto, veniamo schiacciati da noi stessi che accusa Dio di essere ingiusto. E allora non hai più la forza di reggere se non vinci questa sfida. Per loro non ci sono dolori, c'è abbondanza, hanno soldi, hanno le conoscenze, hanno la salute, hanno tutto quello che umanamente si può invidiare. E tu sei timorato di Dio e queste cose ti mancano. Versetto 6. Perciò qual è la reazione? Ringraziano Dio? Saranno forse devoti ancora di più? Signore, no, si inorgogliscono ancora di più perché è merito mio. Altro che pregare prima di mangiare. Ma chi ti ha dato quei soldi per mangiare? Non è forse il tuo lavoro? E allora sei uno stupido se preghi prima di mangiare, te li sei guadagnati tu quei soldi. Orgoglio. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono fuori dalle orbite per il grasso. Adesso essere grassi non è più sinonimo di salute, ma a quel tempo era sinonimo di grande benessere. Ah, essere grassi, quanto benessere, quanta abbondanza, quanta loro non lo sapevano, creava problemi al cuore e altre cose, non lo sapevano. Però è proprio il senso è essere ricco, abbondante, strasbordare da tutte queste cose, dal cuor loro traboccano cattivi pensieri, sbeffeggiano malvagiamente, progettano di opprimere, ne vogliono sempre di più, parlano dall'alto al basso con arroganza, alzano la bocca fino al cielo, la loro lingua percorre la terra. È un modo poetico per descrivere l'arroganza di queste persone che sfidano Dio e sono convinti che nulla mai li toccherà. Sono empi, fieri della loro malvagità, e non sono dei pagani, sta parlando del popolo. Questi sono gli israeliti non timorati, che godono il benessere, perché in un momento tale, Asa è il momento di Davide e Salomone, in cui c'è pace nel regno, ma questi non sono timorati di Dio. Teologia della retribuzione, se non la conosci ti devasta completamente, ti distrugge. Versetto 10, perciò il popolo si volge dalla loro parte, cioè sono anche un pessimo esempio per gli altri, perché il popolo dice, ma se l'empio soffre e invece chi si disinteressa di Dio gode il benessere, ma secondo voi la maggior parte delle persone dove prenderà esempio? Dalla via più facile. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve dalla loro sorgente abbondantemente e dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa? Ma dov'è questa maledizione immediata di cui ci hanno parlato? Non è vero. Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, cioè non timorati di Dio, eppure, tranquilli sempre, accrescono le loro ricchezze. Empi che stanno sempre meglio. E Asa dice, io non capisco. Non capisco soprattutto perché non solo vedo che loro stanno bene, ma c'è una seconda sfida. Io sono pieno di problemi. Versetto 13. Invano dunque ho purificato il mio cuore, cioè ho lottato contro ogni tendenza mia a fare ciò che è male. E ho levato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno. Il mio tormento si rinnova ogni mattina. Io ho tanti di quei problemi, sto dicendo altro, che quando vado a letto, io spero che il giorno dopo siano cambiati, mi risveglio e i problemi sono ancora là. Loro sono empi e stanno bene, io sono timorato e sto male. Signore, ma come funziona? Ma come funziona? Lui non riesce a capire, non riesce a capire. E questo non riuscire a capire è la dimostrazione che Asa, in fin dei conti, non è così spirituale. Perché sta mercanteggiando la sua fedeltà a Dio con il benessere. Non è così spirituale. Non ama così tanto il Signore. Non è così tanto riconoscente a Dio. Non gli è così devoto. Sta facendo un ragionamento di scambio anche lui. Ma visto che il Signore corregge quelli che ama, usa questa situazione proprio per liberarlo, come ha fatto con gli occhi. Usa questa situazione per aiutarlo a capire. E poi sarà un uomo rinnovato. Un uomo rinnovato. La terza sfida è proprio il suo impegno alla fedeltà che non può rigettare. Versetto 15. Se avessi detto, parlerò come loro, io avrei tradito la spirito dei tuoi figli. Se anch'io, come il resto del popolo, avessi seguito queste persone, io avrei rinnegato tutto. Quindi la prova è forte. L'empio sta bene. Il giusto soffre, ma il giusto, proprio perché ama il Signore, anche se non è spiritualmente eccellente, comunque un uomo di Dio, questo, rimane fermo. Ed è proprio questo suo rimanere fermo che sarà la sua salvezza, che sarà la sua vittoria, la sua liberazione. Perché il Signore corregge quelli che ama e li vuole far rialzare. Versetto 16. Ho voluto riflettere per comprendere tutto questo. E la cosa mi è parsa ardua, non ci ho capito niente, finché, versetto 17, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Non sappiamo se il santuario è il tabernacolo o il tempio, lui c'è stato in tutti e due i periodi, ma sappiamo che è il luogo dove Dio si incontrava con gli uomini, un luogo dove la santità di Dio veniva ricordata. Asaf è un levita e sa che cos'è il sacerdozio, sa cos'è un sacrificio. Si ricorda, lo Spirito Santo gli apre gli occhi e gli aiuta a capire che non si ha un rapporto così con Dio. Dio è un Dio santo, un Dio ricco. C'era un mediatore, sono sacerdote, sacerdozi, sacrifici, capisce e dice, fermati, come può essere la benedizione di Dio sull'empio se perfino il giusto per avvicinarsi a Dio ha bisogno di sacrifici e sacerdozi? Fermati, e questa è stata la sua esperienza. Capisce che ha a che fare con un Dio santo, che ha dei tempi diversi dai suoi e che alla fine manifesterà sì benedizioni per il giusto e maledizioni per l'empio, ma non secondo i nostri tempi, i nostri schemi, la nostra mentalità. Asa si adegua a Dio e smette di adeguare Dio al suo modo di ragionare. Lo ripeto, Asa si adegua al modo in cui Dio ragiona e la smette di prendere Dio e incastrarlo nel suo modo di ragionare. Questa è stata la sua grande rivelazione, questa è stata la sua grande rivelazione. Ha capito che arriverà un momento in cui Dio farà giustizia e il male non potrà durare più. E quindi lui entra in questa sua seconda fase. Se la prima erano dubbi, difficoltà, sfide, la seconda fase che condivide con noi, scusate, una fase di vittoria finale. La prima fase di questa vittoria è proprio che realizza la giustizia di Dio. Versetto 18. Vedete che versetto 17 è proprio stata una svolta. Versetto 18. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili, come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, cioè quando tu lo riterrai, non secondo i miei modi, ma secondo i tuoi, disprezzerai la loro vana apparenza. È solo questione di tempo, capisce Asa, ma arriverà il momento in cui tu farai giustizia. E allora l'empio può avere tutto il benessere che vuole, ma tutto questo benessere sarà immediatamente dimenticato nel momento della giustizia. Ci riflettiamo non so quanto, ma riflettiamo sul fatto che il Signore ci ha liberati da un giudizio che la Scrittura chiama inferno. E l'inferno non è da limitare semplicemente a un luogo di fiamme e di dolore fisico. L'inferno è un luogo di dolore completo, fisico e spirituale. Riflettete su questo. Se Dio è luce, amore, gioia, pace, l'inferno è una dimensione eterna in cui vi sono solo i suoi opposti. Non c'è luce, c'è tenebre, non c'è amore, c'è odio, paura e disperazione, non c'è pace, c'è dolore. E allora Asaf realizza su cosa significa essere in comunione con questo Dio e cosa significa avercelo come nemico. E dice: sono stato uno sciocco, uno stolto. Ho riflettuto umanamente solamente pensando a questa dimensione, a questo breve tempo, e non ho pensato in modo eterno, non ho pensato in modo spirituale. E allora, ecco che questo è un appello per te, ripeto, io non ti conosco, ma se è vero che l'empio soffrirà per l'eternità lontano da Dio, io non soffrirò per l'eternità. Perché posso esserne certo? Perché Cristo l'ha fatto al posto mio. E quel Cristo, quando dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato, sta proprio dichiarando questo. Che lui sta realizzando proprio questo senso di abbandono profondo per non farlo passare poi a me o a te se ti arrendi a lui. Ripeto, io non ti conosco, forse è superfluo questo, ma non lo credo. Sì, certo, di conoscere questo Cristo che ha scelto di pagare al posto dell'empio e di liberarlo da un giudizio che, se ti colpirà, sarà inesorabile, eterno, terribile. Seconda cosa di Asa, far riconosciuto di essere stolto. Versetto 21. Quando il mio cuore era amareggiato, io mi sentivo trafitto internamente. Ero insensato, senza intelligenza, di fronte a te come una bestia. Non sta dicendo che diventa un animale, ma sta dicendo: io ho ragionato come un animale. Come ragiona un animale? In modo istintivo. Non ho riflettuto spiritualmente. Non ho pensato spiritualmente. Sono stato preso, dominato, in balia dei miei sentimenti, ho fatto un grande danno. Poi ha realizzato la cura di Dio, versetto 23, ma pure, nonostante tutto questo, io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio, mi accoglierai nella tua gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? Sulla terra non desidero che te. Guardate che differenza. Al versetto 13 diceva: io ho purificato inutilmente il mio cuore. E adesso invece ha capito: no, non è stato lì. Io ho un rapporto con te. Non importa se i tuoi modi di benedire sono diversi rispetto a quello che io mi immagino, ma io ho un rapporto con te per sempre. La cosa importante che sottolineo è questa, e spero che vi rimanga nel cuore. Le circostanze di Asaf non sono cambiate. È cambiato il modo di leggerle. Il dolore di Asaf, se era un problema fisico, è rimasto. Non è che dopo questo cambia tutto, ma è cambiato il modo di leggerlo. Viviamo in un mondo dove l'empio continuerà a far soldi e ad avere successo, e i giusti continueranno a essere tribolati. Gesù lo ha promesso ai più vicini. Non cambia la situazione, cambia il modo in cui tu leggi la situazione. E questo ti darà la forza da Dio di vincere, di resistere, di superarla. Non cambia le circostanze, sei tu che cambi. E Dio non vuole cambiare la tua circostanza, Dio vuole lavorare il tuo cuore e renderlo sempre più simile a Gesù Cristo. Versetto 26, la mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte di eredità in eterno. Io riconosco, sta dicendo Asaf, che sono debole, che sono fragile, ma mi aggrappo completamente al Signore. E quindi ecco che l'ultimo passo, lui rinnova tutta la sua fiducia in Dio. Versetto 27, poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno, cioè tutti gli enti in Israele. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, con i tuoi tempi, con i tuoi modi. Ma quanto a me, quanto a me. Il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, o Dio, tutte le tue opere. Ecco l'esperienza di Asa. Ecco che quindi il primo versetto, che sembrava banale, acquista tutto un valore, perché abbiamo vissuto il travaglio di Asa e ne siamo usciti insieme a lui. Come vince Asa questa sfida? Nella conoscenza di Dio, in una relazione più profonda, proprio come farà anche Giobbe, nella conoscenza con Dio. Lui prima era come un miope e adesso i suoi occhi sono aperti e capisce. Le circostanze non sono cambiate, ma perché, fratelli, la gioia e la pace non sono frutto delle nostre circostanze. Lo diciamo e ci crediamo poche volte, tante volte, però è così. La gioia e la pace sono frutti dello Spirito Santo. Quindi vuol dire che tu puoi avere grande benessere ed essere vuoto dentro. Tu puoi avere grandi difficoltà ed essere invidiato da quegli altri che ti circondano. E tutto dipende dal tuo rapporto con Dio, non dalla tua situazione, dal tuo benessere. Teologia della retribuzione. Assolutamente coerente con il modo umano di ragionare. Assolutamente coerente con un modo distorto di leggere la Scrittura. Completamente in contrasto con quello che Dio invece vuole che io e te sappiamo, agiamo, pensiamo e ci muoviamo. La teologia della retribuzione è un'offesa contro Dio, perché abbassa Lui e innalza noi. Ci illudiamo che possiamo avere uno scambio alla pari con questo Dio. Ci dimentichiamo che abbiamo un rapporto solo e unicamente basato sulla grazia. Sulla grazia. Noi viviamo in un mondo pieno di eterni insoddisfatti. Un figlio di Dio, una figlia di Dio, che gode la pace nella difficoltà, è la testimonianza più forte che puoi fare, altro che volantini, altro che altre cose. Tu sarai una luce, come Israele doveva essere. Tu torni a essere un riflesso dell'immagine di Dio in Cristo. Dio ti basta. Questa è la sfida che ti ho lanciato questa mattina, o che forse meglio Dio ha lanciato a te tramite me. Dio ti basta e tu devi dare una risposta, sei chiamato a dare una risposta. E ti lascio con quest'ultima frase, quest'ultimo pensiero. Se quando coloro che ti sono vicini, ti sono attorno, accusano il tuo Dio dicendo: bel Dio che ti sei trovato, guarda come ti ripaga, tu gli sei fedele e lui ti lascia nelle difficoltà, se non hai una risposta per loro, stai ragionando come loro. Lo ripeto e concludo. Se non hai una risposta per loro, stai ragionando come loro. Che il Signore ci cambi completamente il modo di ragionare. Amen.